24 mattino.
Guarda Spezia, questa cosa dell'articolo 18 è veramente il cancro del lavoro italiano. Articolo 18 prima o dopo 2015 non cambia niente. Sta gente vive veramente in un iperprotezionismo che fa male a tutti.
Ma guardi che qua credo che l'articolo 18 c'entri poco, in tutta franchezza. Qua questo è stato licenziato, e ci riferiamo, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, alla storia riportata oggi già in prima pagina dal Messaggero e poi all'interno a pagina 15 raccontata da Valeria Di Corrado, di questo lavoratore della Cotral che mentre era in malattia, ansia c'era scritto nel certificato medico, cantava al piano bar, faceva le serate cantando al piano bar. Reintegrato già dalla Corte d'Appello e poi anche dalla Cassazione, che dice poteva trarre giovamento dal cantare al piano bar.
Solo un pianista di piano
così,
bar.
Così.
Che suonerà, che
sentite
che,
che morbidezza, no? Passa. Io quando sento De Gregori mi passa subito l'ansia, in effetti. Adesso si scherza, l'ansia è un problema serio naturalmente, nessuno vuole, no, mettere in dubbio questo, però consentite una qualche perplessità. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:18 minuti e 44 secondi. Carmelo Lauricelli, regia Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile e Margherita Ine, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, iniziando dal Sole 24 Ore, come sempre il Sole 24 Ore del lunedì, un numero più freddo, come sapete. Si parla della manovra 2025, dei bonus edilizi a rischio almeno una casa su tre, perché lo sgravio sarà al 50% per le abitazioni principali. È in fuorigioco chi entra a fine lavori, delibere difficili in condominio, è possibile più sommerso, ma ci sono anche i dati su quanti stipendi servono per acquistare casa. È un calcolo grezzo che però dà un'idea, e il numero è in crescita enorme negli ultimi 5 anni, soprattutto per alcune città: Venezia, Milano, Roma, Firenze, Como, Trento. E poi il lavoro extraeuropeo, ossia il decreto flussi, e su questo arriveremo tra un attimo. Più posti che domande, credo la prima volta che succede. La Siria ai ribelli, Assad fugge a Mosca, è l'apertura del Messaggero. La caduta di Assad è l'apertura del Corriere della Sera. La Siria è sua, è l'apertura del Quotidiano Nazionale. La foto è di Abu Mohammed al-Jolani, leader degli insorti siriani, che parla nella grande moschea degli Omayyadi di Damasco. La caduta di Damasco è l'apertura del quotidiano La Repubblica. Siria all'Islam è l'apertura della Stampa. Via il macellaio, arrivano i tagliagole, è l'apertura di Libero. Cade la Siria, torna l'incubo ISIS, è l'apertura del Giornale, a testimonianza della difficoltà di lettura di questa situazione, nella quale appunto cade il regime di Assad, ma arriva al potere un gruppo difficilmente leggibile, prima, come abbiamo raccontato, vicino ad Al-Qaeda. Poi ci arriveremo in corso di rassegna. La nuova Siria degli jihadisti, aperte virgolette, moderati, è il titolo di domani. Assad a Mosca, shock di Iran e Russia. Mentre La Verità si dedica a Trump, che può fermare la guerra in Ucraina, e Il Fatto Quotidiano si dedica al Movimento 5 Stelle, l'elevato scende dalle stelle, 46.747 vaffa a Grillo, la base tumula il garante, è il titolo del Fatto Quotidiano. Evidentemente la stretta scritta sulle truffe al decreto flussi, delle quali abbiamo lungamente raccontato a questi microfoni e delle quali lungamente si è occupato il Sole 24 Ore, ebbene la stretta ha funzionato, perché i dati che ci vengono consegnati oggi proprio dal Sole 24 Ore a pagina 9, il decreto flussi, come sapete, è quel meccanismo tramite il quale le aziende o i privati cittadini, nel caso per esempio delle colfe delle badanti, richiesta di un ingresso di un lavoratore extracomunitario nel nostro paese. Poi sappiamo perfettamente come funziona, nel senso che spesso il lavoratore extracomunitario è già qua, soprattutto nel caso di colfe e badanti, e poi ritorna nel suo paese, ritorna indietro facendo finta di essere un nuovo lavoratore regolare, mentre era un lavoratore irregolare già qua. Però il punto è questo: si erano generate tutta una serie di truffe riguardanti il decreto flussi, pizzerie che avevano fatto richiesta di magari 50 persone da far entrare con il decreto flussi, con un meccanismo che funzionava in questo modo. Il datore di lavoro si beccava i soldi, nella sostanza, dai migranti che volevano entrare in Italia tramite appunto un meccanismo truffaldino. Dunque si erano registrati, e Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis, che già se ne erano occupate in passato, ci tornano oggi, ci si era trovati in questa situazione. Nel 2023 erano state presentate 609.000 domande per 136.000 posti disponibili. Cosa succede per quest'anno? Per il 2025 ci sono 191.000 posti disponibili e 180.000 domande presentate, cioè le domande sono meno dei posti disponibili. La novità consiste appunto nel fatto che il primo giorno dei vari click day per il 2025 per queste domande potrà presentarle solo chi le ha già precaricate. Chi invece non lo ha fatto potrà inviare la richiesta solamente al giorno successivo a quello di apertura di ogni click day e fino al 31 dicembre del 2025. Queste istanze però finiranno in coda. Come funziona il meccanismo? Il meccanismo funziona che chi ha precaricato le domande subisce ovviamente dei controlli, cioè c'è un controllo più attento, si dà il tempo allo Stato di verificare che queste richieste siano congrue per esempio con il tipo di lavoro che viene richiesto, eccetera eccetera. Dunque il numero è destinato a salire, ma è difficile che raggiunga i record delle due tornate precedenti. Come sono distribuite queste domande? Innanzitutto sono rimaste al di sotto dei posti disponibili le richieste per i lavoratori stagionali, turismo e agricoltura. Là però immagino anche che ne arriveranno un po' di più quando saremo sottodata, quando ci sarà maggiore necessità. Mentre invece sono di molto superiori quelle per colf e badanti. Le richieste sono state quasi 50.000 per 19.500 posti disponibili. Mi sembra interessante. Evidentemente questa variazione di politica funziona. Per quanto riguarda invece sempre sui temi dell'immigrazione, la questione dello ius sanguinis, va bene, abbiamo parlato prima, però trovate sempre sul Sole 24 Ore, in questo caso a pagina 28, enorme tributi, la vicenda del Tribunale di Bologna che decide di chiedere alla Corte Costituzionale se sia corretto concedere la cittadinanza a 12 brasiliani che vantano una nonna nata nel 1876 a Marzabotto. Deciderà la Consulta. E a proposito di giustizia e di aule di giustizia, è destinata, mi pare, a far discutere questa, la storia che trovate a pagina 25 del Corriere della Sera. In realtà è una storia nota. È la vicenda che trae origine da quando Sofia Stefani, 33 anni, ex vigile urbano a contratto, viene colpita a morte dalla pistola di ordinanza di Giampiero Gualandi, il suo ex superiore. Siamo nel 16 maggio del 2024. I due avevano avuto una relazione. L'uomo si difende dicendo che il colpo è partito accidentalmente, aveva la pistola in mano perché la stava pulendo. L'accusa è omicidio. Ma cosa succede? Perché si discute? perché il giudice per le indagini preliminari, vi leggo il titolo dal Corriere della Sera, dal pezzo di Riccardo Bruno, era stressato, quindi sì ai domiciliari. È una storia difficile perché da un lato ci sono due genitori che sanno che l'uomo che ha ucciso la loro figlia, volontariamente o per errore come sostiene lui, dopo poco più di 6 mesi potrebbe trascorrere il Natale a casa con la sua famiglia. Dall'altro c'è un indagato accusato di un reato gravissimo, un femminicidio aggravato dai futili motivi, che invece il Natale potrebbe passarlo in carcere nonostante per 2 volte un giudice ha deciso che dovrebbe stare ai domiciliari e da 2 mesi è in attesa, prima per un errore formale, adesso per la mancanza del braccialetto elettronico. Ma come mai, ed è questo probabilmente che farà discutere, il GIP decide che debba stare ai domiciliari? Innanzitutto non c'è rischio di fuga né di inquinamento delle prove. Invece ha riconosciuto che sussiste il pericolo di reiterazione del reato. Potrebbe uccidere ancora, è la sintesi del ragionamento del GIP, ma non tra le mura familiari. Leggo dall'ordinanza e scrive, riporta un passaggio dell'ordinanza Riccardo Bruno. La perdita di autocontrollo è sostenibile in una situazione di pressione emotiva e stress che l'ambiente domestico non esibisce né genera né è pronosticabile che faccia insorgere. Appare evidente come i fatti siano accaduti in un contesto molto particolare, in una relazione extraconiugale ormai satura ed esasperata che ha portato all'epilogo del 16 maggio scorso e che tali condizioni non pare davvero possano essere ripetibili in ambito domestico né con la coniuge né con terze persone che in ogni caso non possono entrare in contatto con l'indagato. Sarà da riflettere. Una pausa.
24 mattino.
Ma qui il problema torna a essere, ahimè, i giudici e la magistratura. Cioè io mi chiedo come si faccia a dare una sentenza del genere. Allora chiunque è autorizzato a fare qualsiasi cosa, dopo non lamentiamoci se le cose vengono fatte effettivamente. Ci sono dei pregressi che dicono ma sì, fai quello che vuoi, tanto poi in qualche maniera qualche giudice trova una scusa. Cioè capite che è assurdo. Va bene interpretare le leggi, ma non esageriamo.
La motivazione dei domiciliari per il vigile è veramente roba da gatti fradici, perché si sa benissimo che se qualcuno ti esaspera è proprio il marito o la moglie. Cioè tipicamente i peggiori litigi avvengono con le persone a cui vuoi più bene o che frequenti più. Comunque lasciamo perdere, contenti loro, contenti tu.
Gatti fradici non l'avevo mai sentita in realtà.
E che vuol dire?
Non lo so, è interessante però. Va bene. Segnalo molto rapidamente, prima di andare alla questione siriana, visto che la settimana scorsa ne abbiamo parlato e poi abbiamo ospitato la preside del liceo Virgilio, dirigente scolastico del liceo Virgilio di Roma, il quale liceo Virgilio di Roma è occupato e la quale preside aveva convocato un sit-in degli altri dirigenti scolastici per protestare contro le occupazioni, segnalo che nel fine settimana c'è stato un bel party al liceo Virgilio di Roma a partire dalle 23, Savage Party, lo racconta la cronaca di Roma del Messaggero, il collettivo studentesco che ha promosso l'iniziativa, è iniziata ieri sera alle 23 con un DJ set, ha specificato che per gli studenti della scuola l'ingresso era libero, ma per chi veniva da fuori la quota di partecipazione era di 3 euro. Nel frattempo altre 2 scuole occupano a Roma, il Morgagni e il Manara, entrambi a Monteverde. Il Morgagni manda una lettera al dicastero, meglio il collettivo, al titolare del ministero, il ministro Valditara, parlando di criminalizzazione del dissenso, sostegno alla causa palestinese, lotta contro il patriarcato e poi riforme scolastiche per un sistema che viene considerato marcio. Andiamo dunque alla Siria, con una serie di ramificazioni che sono enormi, quella russa, quella iraniana, quella israeliana, però partendo da coloro che hanno preso il potere. Chi sono questi? Perché è la grande preoccupazione e la domanda che attraversa un po' tutte le cancellerie. Sono dei come possiamo considerare, degli jihadisti redenti davvero, oppure stanno mettendo una maschera dicendo che loro sono bravi e buoni e poi mettono su un califfato? Scusate se la metto un po' brutale, però alla fine è così. Andiamo da Francesco Battistini, pagina 6 del Corriere della Sera. Un anno fa, mentre si faceva intervistare, a un certo punto il comandante Abu Mohammed al-Jolani indicò la strada di fronte e chiese: qui è dove comandiamo noi. Vedete uno Stato islamico intollerante? Il cronista ne prese atto. Le ragazze vanno a scuola, scrisse, le donne guidano. Sul marciapiede si vedono persone che fumano. Certo, i valori democratici e la società liberale sono un'altra cosa, ma questo è già un cambiamento. Ora che al-Jolani è tornato al quartiere damasceno di Mazzè, dove è cresciuto e si è inginocchiato, baciando la strada, l'Occidente si chiede che capo sarà. Il qaedista che inneggiava l'11 settembre e prendeva ordini dall'ISIS di al-Baghdadi? O il radicale pragmatico che 8 anni fa rinnegò il jihadismo globale, promise di non colpire più le città europee per uccidere innocenti e ad Aleppo, appena entrato, ha permesso ai cristiani di dire messa? Una domanda che ne sottende mille altre. Chi sono e cosa vogliono questi nuovi padroni della Siria? Naturalmente qua non ci sono risposte nel pezzo di Battistini, che ovviamente non ne può dare, così come non le possono dare appunto nei cancellieri occidentali e di tutto il mondo. Di certo c'è, racconta Battistini in questo pezzo ampio ed è inutile, devo dire, che vi addentri, se non suggerendovi di leggerlo, entra nel dettaglio di quali sono i vari movimenti dei quali questo gruppo è il più. Hayat Tahrir al-Sham, organizzazione per la liberazione del Levante, è il più grosso, ma ce ne sono molti altri all'interno, in un puzzle composito nel quale appunto il movimento di al-Jolani è il tassello più grande. Che conseguenze ci sono sui vari attori regionali? Andrei innanzitutto su un pezzo generale e andrei da Marta Ottaviani a pagina 6 del Quotidiano Nazionale, la quale il titolo è: declino Iran, Putin abdica, ora Erdogan dà le carte. Fra i vincitori va collocato in primis il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Sembrano passati secoli da quel 2009, quando Istanbul attirò un numero record di turisti siriani affascinati dalle soppopera turche, ed Erdogan chiamava Assad mio fratello. Dopo oltre 14 anni, il Rais ha coronato il suo sogno e non solo è riuscito a dare vita a un cambio di regime a Damasco, ma potrà influire negli assetti futuri del paese, che si preannunciano molto complicati da comporre. La Turchia cercherà sicuramente di limitare il più possibile la minoranza curda, che pure in Siria è piuttosto consistente, che controlla una parte significativa nel nord del paese. Ma oltre a questo, Erdogan esce riabilitato davanti a tutto il Medio Oriente. Finché rappresentava solo l'avvocato di Hamas, lo consideravano in pochi. Adesso le cose sono cambiate. La Russia ne esce almeno parzialmente sconfitta, adesso poi scenderemo nel dettaglio su tutto questo tema, ma a Teheran va anche peggio. L'Iran ormai è senza dubbio il grande malato della regione. Il crollo di Hezbollah a causa degli attacchi israeliani e l'indebolimento degli apparati interni, sempre a causa dell'azione di Tel Aviv, hanno portato al progressivo logoramento del sostegno alla Siria di Assad, che da sola non sarebbe mai potuta essere in piedi. E Israele? La caduta del regime è sicuramente una buona notizia per lo Stato ebraico, soprattutto a causa di un Iran che è praticamente fuori dai giochi, ma il futuro non è privo di incertezza. Il rapporto fra Israele e la Turchia è ai minimi termini per quanto riguarda la questione di Gaza e, data la matrice di Tahrir al-Sham, c'è che questo movimento del quale abbiamo appena parlato, c'è da dubitare che Ankara possa avere un atteggiamento conciliante nei confronti dello Stato ebraico, senza considerare ovviamente l'incognita Donald Trump. Mosca che ha due basi in Siria, che avrebbe ricevuto rassicurazioni da coloro che hanno conquistato Damasco sul fatto che quelle basi non verranno toccate, però un buon scenario mi pare lo traccia Giuseppe D'Amato sul Messaggero a pagina 7. La perdita del controllo sulla Siria è per Vladimir Putin un disastro geopolitico e strategico, sia in epoca sovietica sia in quella contemporanea. La Siria è stata il fulcro delle strategie regionali del Cremlino, ma non solo. Adesso viene messo in discussione persino lo status della Russia come potenza militare in Medio Oriente, in Africa e nel Mediterraneo. Sì, perché le basi della Marina a Tartus e dell'aviazione a Khmeimim, teoricamente prese in affitto fino al 2066, sono state utilizzate per anni come punto di passaggio obbligato per i mercenari impiegati in Centrafrica e nel Sahel. E Tartus serviva anche come punto di appoggio per la marina, battente la bandiera russa, in navigazione nel Mar Mediterraneo, soprattutto ora che gli stretti, il Bosforo e i Dardanelli, sono chiusi per il conflitto in Ucraina. Quindi un cambiamento forte. E dove potrebbero finire le navi della marina russa? Qua conclude il pezzo Giuseppe D'Amato dicendo questo: il Cremlino ha un buon rapporto con il generale libico Haftar, che controlla Bengasi e la Cirenaica. Se Mosca vorrà continuare le sue campagne in Africa e avere una presenza nel Mediterraneo, sarà costretta a trovare un qualche approdo per le sue navi militari. Adesso è troppo presto per prevederlo, molto dipenderà dall'esito degli eventi bellici in Ucraina. E anche in Libia il confronto tra Turchia e Russia non è un elemento indifferente, peraltro. A pagina 9, dalle parti di Mosca, come si ragiona su tutto questo? A pagina 9 del Corriere della Sera, Marco Imarisio scrive questo: gli analisti più avveduti invitano a non prendere la presunta arrendevolezza mediorientale di Putin come un segno di debolezza destinato a riverberarsi sull'Ucraina. È l'esatto contrario. La ferita siriana verrà usata come un credito da esigere ai tavoli futuri. Al tavolo di futuri, scusate, più importanti negoziati, sostiene ad esempio Mark Galeotti, uno dei principali esperti di sicurezza russa. Anche l'asilo ad Assad è un atto dovuto che verrà motivato e fatto pesare al momento opportuno. L'Ucraina è ormai percepita come una questione esistenziale, mentre ai russi, alle loro celebri elite, è sempre importato poco o nulla della Siria. Questa è una delle principali ragioni per cui la guerra contro l'ISIS e i ribelli è stata combattuta dai mercenari del gruppo Wagner e non dalle truppe regolari. Nell'ultima settimana solo Lavrov ha parlato di Siria, Putin nemmeno una parola. I media vanno in ordine sparso, non è ancora stata data la linea, e anche questo è un indizio, forse però un indizio di confusione, chissà. A pagina 3 del giornale Fausto Biloslavo mette in guardia dai rischi che ci sono con questa nuova presa di potere, no? Il futuro della Siria è il rischio Kabul, e guardate che troverete vari paragoni, no? sui giornali, sui due con altri luoghi, Afghanistan e Libia, tanto per dare un'idea. Adesso cosa accadrà in Siria? I talebani siriani, seguendo un copione simile a quello dei cugini di Kabul, con l'esercito governativo che si è sciolto come neve al sole, hanno conquistato Damasco. L'emirato islamico si è complimentato per primo con i ribelli jihadisti di Ayat Tahrir al-Sham, che si stanno presentando come tale buoni agli occhi del mondo e ai timorosi cristiani della Siria ridotti al lumicino. Stesso schema di Kabul ai tempi della Caporetto afghana della NATO. Ma poi abbiamo visto tornare il Medioevo islamico. Poi prosegue il pezzo di Fausto Biloslavo, un'analisi che tiene ancora conto di Russia, Turchia, ci sono anche qua molti elementi interessanti. E paragona la situazione alla Libia, invece, a pagina 8 della Repubblica lo troviamo il pezzo di Antonio Tajani, il ministro degli esteri. Il problema, il suo timore, si concentra sulla stabilità di quel paese. Può diventare una nuova Libia ma senza petrolio. La vittoria di al-Jolani potrebbe non offrire garanzie piene. Il vecchio regime è stato cancellato, ma non è detto che nasca facilmente un governo unitario. Prima di andare al traffico, facciamo un salto di continente, perché in pochi forse si sono accorti che siamo più o meno a un anno dall'elezione di Javier Milei alla presidenza dell'Argentina. Discusso, discussissimo, nei prossimi giorni sarà ad Atreju la festa di Fratelli d'Italia, e Luciano Capone e Carlo Stagnaro sul Foglio di oggi titolano il pezzo Milei, un anno di motosega, e raccontano in pochi pensavano che avrebbe risanato l'Argentina. Eppure, attraverso un programma di libero mercato estremo, ci sta riuscendo, lacrime e sangue, ma non ha perso il consenso. E qua il primo dato impressionante è questo livello di approvazione, che resta uguale a quello dell'elezione, 56%, nonostante una serie di tagli consistenti. Per esempio, l'aggiustamento di bilancio è stato pari a 5 punti di PIL immediati, contro per esempio il mezzo punto di PIL previsto ogni anno, previsto dall'aggiustamento italiano, tanto per dare un'idea e dare solamente una misura. Ma soprattutto ha avuto un impatto fortissimo innanzitutto sul bilancio pubblico e poi sul dato dell'inflazione, che è crollata dal picco del 25% mensile di dicembre 2023 al 2,7% di ottobre 2024, che è un tasso molto simile a quelli a cui siamo abituati noi, il dato più basso da 3 anni. La recessione, secondo l'ultimo rapporto di JP Morgan, si sta arrestando, è finita a settembre 2024, ora si prevede un sostenuto periodo di crescita, e sulla sua popolarità, pur avendo messo in piedi una consistente serie di tagli che però hanno riguardato soprattutto la macchina statale e meno le prestazioni sociali, la discesa dell'inflazione e la riattivazione economica hanno sostanzialmente ridotto la povertà. Un pezzo lunghissimo e pieno di elementi interessanti, un suggerimento, chissà mai, per alcune cose limitate, chissà, una fonte di ispirazione. Traffico.
24 mattino.
Dunque, al primo giro di voti all'interno del Movimento 5 Stelle abbiamo ospitato un esponente vicino a Giuseppe Conte. Adesso, al secondo giro di voti, che però è andato similmente al primo, ospitiamo Marco Bella, più vicino all'area di Grillo, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Eccoci qua.
Buongiorno Simone, saluto a lei e tutti gli ascoltatori.
Una sconfitta.
Ma non è, nella vita si vince e si perde, ecco, diciamo, ci sono delle battaglie, si vincono, si perdono, non sicuramente questa è il voto di ieri, è stata una vittoria per Giuseppe Conte. Però
mi permetta, prego.
Il quorum è stato raggiunto perché sono stati tagliati 70.000 iscritti rispetto a aprile, quindi diciamo che è una vittoria tutto sommato discutibile, ecco.
Una vittoria discutibile, ma farete ricorso, cioè andrete per avvocati, che cosa farete, Bella?
Vediamo adesso vediamo, cioè comunque preciso che il voto di ieri in realtà può essere equiparato a un sondaggio, perché per esempio sulla regola del secondo mandato, che è il motivo per cui è stato votato ieri, non è stata ancora cambiata di fatto, no? Adesso vediamo, ancora ci sono voti sullo statuto, c'è tanto ancora, la storia è molto lunga, quindi mi sa che dovrete invitarne tanti di esponenti del movimento ancora.
Quindi lei dice, in realtà la battaglia non è finita, non si chiude, perché le parole di ieri di Beppe Grillo lasciavano intendere, no? Ha usato la battuta finale di The Truman Show, quindi lasciavano intendere un'uscita di scena.
Ma diciamo, The Truman Show, l'uscita di scena è da un mondo irreale, no? Truman viveva in The Truman Show, Truman viveva in un mondo irreale. A quel punto lui lascia questo mondo irreale e che cosa fa? Entra nel mondo vero, è una sfida molto più difficile. Okay?
E quindi cosa farete? Fonderete un altro movimento più vicino al Movimento 5 Stelle delle origini? Lei ci ha parlato con Grillo?
Ma no, io non disturbo, diciamo, le persone. Adesso vedremo che cosa possiamo fare. Cioè, il problema è che adesso, giustamente, il Movimento 5 Stelle, come lo conosciamo, non esiste più. Esiste il Movimento 5 Stelle, era fatto per cui i cittadini potevano entrare nelle istituzioni, era questa la grande novità, no? Noi politici di professione. Adesso, togliendo la regola dei 2 mandati, che era proprio una regola fondativa, a questo punto diventa qualcos'altro. Non so manco se si potrà definire Movimento 5 Stelle, d'accordo? Viene completamente stravolta l'architettura del movimento. Poi il problema vero è che di questa cosa, questa assemblea costituente, nasce perché c'è stata una sconfitta enorme alle elezioni europee. Il Movimento 5 Stelle in 2 anni ha perso 2 milioni di voti, da 4,3 a 2,3, ha dimezzato i voti rispetto alla precedente elezione in Liguria, in Emilia, in Umbria, quindi qui diciamo qui c'è un problema. Allora, se di fronte al dimezzamento dei voti una leadership dice ok, noi adesso togliamo la regola dei 2 ne sono andati, secondo me qui abbiamo un grosso problema, d'accordo? Io ricordo le parole di Conte, io mi prendo le mie responsabilità, c'è da vergognarsi e da chiedere scusa, questo dice un leader dopo una sconfitta, però mi perdoni, questo Conte è Antonio Conte, l'allenatore del Napoli dopo che ha perso col Verona, lui ha detto questo, no? E io avrei voluto sentire le stesse parole da Giuseppe Conte, d'accordo? Il Napoli adesso, fino a ieri, era primo in classifica, insomma, le sconfitte ci stanno, succede, si perde, però poi se uno ha i propri valori, insomma, si vince. Ma, poi, si vince.
Ci sarà una battaglia legale sul simbolo?
Beh, Beppe Grillo nel suo video, in un certo senso, ha detto che lui a disagio affinché questo simbolo, che ha rappresentato tante battaglie di tanti cittadini, sia nelle mani di queste persone qui, che potremmo, se mi permette, definire poltronari, ecco, perché chi applaude all'eliminazione della persona che ti ha permesso di avere l'onore e la responsabilità di rappresentare i cittadini, l'applauso all'Assemblea Costituente è stato vergognoso, imbarazzante.
Sì, molti si sono scusati là, Bella, per questa roba.
Dopo, quando hanno visto il casino mediatico che è venuto fuori, ma non so quanto fossero scuse sincere. Se si volevano scusare, le scuse devono essere fatte sul palco, immediatamente, no dopo che hai visto le reazioni delle persone. Ecco, le dico.
Pronto?
A volte io dico che si crede di essere soli a fare la cosa giusta, ma a volte non si è soli, si è unici. Io orgogliosissimo delle posizioni che ho preso, io stanotte ho dormito molto bene. Non so se...
Quindi è prevedibile questa battaglia legale sul simbolo, che vale un po' di voti tra l'altro, cioè il simbolo da solo, se ho capito bene.
Sì, ma non è la battaglia sul simbolo, su qualcosa, che su un segno grafico, la battaglia è sulle battaglie, è sulla... su quello che hanno fatto tante persone, d'accordo? Se tante persone hanno creduto al Movimento 5 Stelle, che diceva noi politici di professione, e a quel punto tu lo togli, allora forse Conte, io l'ho sempre detto, avrebbe dovuto farsi il suo partito politico tranquillamente, insomma, con la sua collocazione, con, non so, 22, 24 mandati, e tutti saremmo stati felici. È assurdo che un movimento che ha scritto pace nel simbolo, no, alle ultime elezioni europee, poi non riesca a trovare un accordo con la persona che ha permesso ai parlamentari di stare lì e al garante e al presidente Conte di diventare due volte presidente del Consiglio. Per me è assurdo che non si sia potuto trovare un punto di caduta.
Grazie, buona giornata Marco Bella, che è un ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, vicino all'area appunto di Beppe Grillo, dopo il voto di ieri, che ve lo ricordo ancora una volta, confermato sostanzialmente la svolta, l'eliminazione della figura del garante, salta il limite dei due mandati e tutto quello che avete sentito. Questo ci consegna la politica italiana oggi, ora il GR, ci risentiamo subito dopo.